www.redigio.it e la storia continua. Mille e non più mille, qualcuno disse, e la fine del mondo è i millenari. Prima che Origene, Dionisio, D'Alessandria e Papa Gelasio avessero non solo combattuta, ma anche derisa quella strana e puerile interpretazione data dall'ipocrisia e dalla malvagità sacerdotale al capo ventesimo di quel delirio epiletico che si chiama l'Apocalisse di San Giovanni, interpretazione accettata con inaudita leggerezza anche da Lattanzio, Tertulliano, Ilarione e Commodiano, era universalmente accettata dai volghi maschile e femminile, da questi ultimi specialmente femminili, la grottesca credenza secondo la quale il Cristo Gesù tornerebbe visibilmente su questa terra, regnandovi per mille anni fra i giusti, dentro le mura di una folgoreggiante città che discenderebbe espressamente dal cielo in terra. Ma non basta. Secondo il Papia, vescovo di Erapoli, trascorse questi mille anni il demonio verrebbe scatenato sulla terra e da allora comincerebbe il regno dell'Anticristo. Dove le opinioni dei credenti divergevano affatto, non era già sulla fiaba della cosiddetta fine del mondo, ma nel fissare con esattezza l'epoca in cui si comincerebbe questo regno millenario del Cristo nella terra di Gerusalemme. Gli uni lo credevano assai vicino e nei primi 50 anni che tennero dietro alla morte del filosofo di Palestina si attendeva ad ogni istante la sua venuta sulla terra. Più tardi si credette che questo regno millenario del Cristo comincerebbe soltanto mille anni dopo dalla sua nascita medesima. Da ciò la formula profetica di mille e non più mille, che attribuita a un frate isterico e moribondo, mise sotto sopra il mondo nell'anno 999. È facile a comprendersi con quale angoscioso terrore nella cupa notte del 999 le plebi umane, terrorizzate dal sacerdozio e dalle stesse borghesie e i patrizi opulenti, aspettassero con gli occhi in aria la caduta del sole e della luna e l'apparizione del Cristo in mezzo alle nubi infuocate, allo spezzarsi dei gelidi marmi, dei sepolcri, del fremito degli uragani, allo scroscio delle folgori e dal sanguigno sudore delle statue marmoree. Affrettiamoci a dire, ad onore del genere umano, che nessun'altra religione al di fuori del cristianesimo concepì mai simili deliri, né li impose come fede ai primi ignoranti. La tremenda notte del 31 dicembre 999 trascorse naturalmente come tutte le altre. All'alba e il sole si levarono e Cristo Gesù rimase dove era, cioè sotto la terra che lo ricopriva dal giorno del supplizio del Golgota. Questa credenza, spaventevole però, aveva bastato a spostare la vecchia società e a creare quelle ricchezze alla Chiesa che col terrore della fine del mondo l'avevano lasciato i popoli e che oggi la moderna civiltà strappò di nuovo alle caste sacerdotali sotto forma di incameramento dei cosiddetti beni ecclesiastici. Difatti, re, principi, baroni, grandi e piccoli vassalli, valvassori e valvassini avevano nei giorni che precedettero la temuta notte del 1000 lasciato in anticipazione ai chiostri e alla corte di Roma i loro tesori, le loro terre, i loro redditi, in ricambio della soluzione dei loro delitti. E qui i nostri ascoltatori e le nostre leggiadre ascoltatrici ci chiederanno: ma che fecero i popoli l'indomani della notte del 1000 quando si videro così stranamente delusi e derisi? La risposta è semplice. I vescovi e i pontefici dichiararono che i 1000 anni non dovevano essere calcolati dalla nascita di Cristo, ma dal giorno della sua morte. Con ciò si guadagnarono altri 33 anni di aspettazione. E in tale spazio di tempo si trova poi facilmente il modo di appianare le difficoltà, di calmare i risentimenti e di preparare nuove sorprese. Beh, le crociate, ecco, le crociate, e infatti sono una di queste sorprese, e questa è una dimostrazione.
www.redigio.it e la storia continua.